Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Benvenuti alla prima puntata di Research Corner, lo spazio dove la ricerca dell'Università di Bologna si mette al microfono. Dedichiamo le prime puntate a una rassegna sui temi dell'Agenda 2030 ed esploriamo come le ricerche dell'Alma Mater contribuiscano a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. In questa puntata sentiremo come alcuni luoghi della Terra riescano a parlarci della salute del nostro pianeta. E lo faremo viaggiando fra i ghiacci dell'Antartide con Marco Bittelli, professore associato del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, e sorvolando foreste maestose insieme a Federico Magnani, professore ordinario sempre presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari. Gli effetti del riscaldamento globale sul nostro pianeta non si sono di certo arrestati. Da anni i governi di molti paesi si stanno impegnando per ridurre le emissioni di anidride carbonica, la CO2 in atmosfera, con l'obiettivo di contrastare appunto la progressione dei cambiamenti climatici. Il riscaldamento globale ha effetti concreti su varie aree della Terra. Lo scioglimento dei ghiacci è forse una delle conseguenze più eclatanti di questo fenomeno. I ghiacciai delle nostre Alpi, per esempio, si stanno riducendo notevolmente. E quando queste masse diminuiscono, tutto il bilancio idrico cambia, con ripercussioni anche sulle acque destinate all'agricoltura e ad usi civili, per esempio. Ma quando parliamo di ghiacci, parliamo anche dei poli, dell'Artico e dell'Antartide. E con Marco Bittelli andiamo proprio ad esplorare queste zone speciali. La prima domanda che gli abbiamo rivolto è proprio questa. Cosa ci raccontano i poli sulla salute del nostro pianeta?
Sono due fondamentali indicatori, a parte che sono due fondamentali regolatori di tutto il clima terrestre, lo sono stati anche nel passato. Questi sono stati due elementi fondamentali del paleoclima terrestre. Questi sono quindi degli indicatori. Se perdono ghiaccio, Se diminuisce la massa di ghiaccio che è contenuta, ci indica che c'è un aumento di temperatura, e questo ha degli effetti enormi. E mentre sull'Artico era ovvia la perdita di ghiaccio, in Antartide per un po' di tempo c'è stato un dibattito. L'ultimo articolo, proprio uno su Nature dell'anno scorso, ha invece dimostrato in modo inequivocabile che anche in Antartide stiamo perdendo delle masse importanti di ghiaccio. Questo cosa comporta? Comporta un innalzamento del livello dei mari, prima di tutto, quindi con erosione delle coste, perdita di aree coltivabili, quelle costiere, migrazioni di popolazioni, isole, ad esempio, quelle più basse che vanno sott'acqua. È una questione molto grave, è la cosa più grave che dobbiamo affrontare in questo secolo dal punto di vista ambientale.
Queste enormi masse di ghiaccio hanno avuto e hanno un ruolo quindi cruciale per la salute del nostro pianeta. Anche se hanno dimensioni simili, l'Oceano Artico e il continente Antartico sono sistemi molto diversi. L'Artico è appunto un oceano, circondato da terre. L'Antartide invece è un continente, circondato dal mare. Il ghiaccio dell'Antartide costituisce il 90% del ghiaccio di tutto il mondo e il 70% delle acque dolci totali. Ma cosa ci racconta lo studio del ghiaccio antartico? È sempre Marco Bittelli a raccontarlo.
Prima di tutto ci dice quanta CO2 c'è stata nel passato, e questa è una cosa importantissima. Nel corso, diciamo, delle ere geologiche, la CO2 che era presente in atmosfera all'epoca è stata, diciamo, chiusa all'interno di queste bollicine di aria che sono contenute nelle carote di ghiaccio. Andando a estrarre queste carote di ghiaccio via via sempre più in profondità e misurando la quantità di anidride carbonica presente in queste bollicine, noi siamo riuscitia conoscere l'andamento della CO2 fino a 800.000 anni fa. E questo è quello che è stato, diciamo, che ci ha colpiti, è di vedere che nonostante ci siano state numerose ere geologiche, quindi variazioni gigantesche del pianeta, la CO2 è sempre oscillata tra 160 e 300 ppm in volume per 800.000 anni. nell'ultimo secolo e mezzo, insomma, dalla rivoluzione industriale in avanti, la CO2 è aumentata e adesso siamo oltre i 400 ppm. Quindi abbiamo imposto un cambiamento a questa molecola drammatico.
Lo studio dei ghiacci, dunque, ci porta molto indietro nel tempo, perché riesce a raccontarci quanta anidride carbonica, quanta CO2 c'era in atmosfera in epoche lontanissime. Oggi sappiamo che l'anidride carbonica gioca un ruolo essenziale nel determinare l'equilibrio climatico. Negli ultimi milioni di anni la Terra è stata caratterizzata da diverse ere glaciali. I paleoclimatologi ci dicono che a far entrare e uscire il nostro pianeta dalle glaciazioni non sono solo i cosiddetti fattori astronomici, cioè le variazioni cicliche dell'orbita della Terra intorno al Sole, come era noto finora, ma entrano in gioco anche altri due elementi: l'albedo dei ghiacci, cioè la riflessione dei raggi solari dovuta alle superfici bianche, proprio come quelle coperte dalla neve o dal ghiaccio, e appunto l'anidride carbonica. Ma in che modo questi due fattori, cioè l'albedo dei ghiacci e la CO2, influiscono sull'equilibrio climatico della Terra?
Immaginiamoci che si stia entrando in una glaciazione e la Terra sia un po' più inclinata, no? Quindi arriva meno sole, ad esempio all'emisfero nord, dove abitiamo noi, e essendoci meno sole fa sempre più freddo e comincia a nevicare di più. Quando nevica, la luce del sole viene riflessa, perché come sappiamo bene la neve riflette la luce del sole, e quindi si raffredda ancora di più. E quindi questo ha portato, secondo i paleoclimatologi, dentro alle glaciazioni. L'altro fattore qual è? È quello della CO2. E qui ci sono gli oceani che giocano un ruolo molto importante. Noi immaginiamoci una lattina di Coca-Cola. Quando noi la beviamo, se siamo in estate, perde prima le bollicine, perché praticamente si ha la CO2 che scappa via più velocemente. La solubilità della CO2 diminuisce all'aumentare della temperatura. Al contrario, aumenta al diminuire della temperatura. Quindi cosa succede? Che quando si andava nelle glaciazioni, la CO2 veniva trattenuta di più dagli oceani e quindi diminuiva l'effetto serra del quale abbiamo parlato, e anche questo è un effetto di ulteriore diminuzione della temperatura. Questi sono i due effetti fondamentali endogeni di variazione climatica. Noi stiamo giocando con uno dei due.
Stiamo giocando, ci racconta Bittelli, con la CO2, cioè con uno dei due fattori che hanno determinato nell'arco di migliaia di anni l'equilibrio climatico della Terra. L'aumento di questo gas serra in atmosfera determina un aumento delle temperature globali. Ma c'è un modo per arrestare questo meccanismo?
È inarrestabile in questo momento, nelle condizioni in cui siamo oggi. Poi la tecnologia, la scienza, non si sa cosa ci porterà negli anni futuri, se troveremo il modo di sequestrare carbonio in quantità importanti. Questo non le so rispondere. È comunque importante cambiare il paradigma energetico. Quindi benvenga Greta Thunberg, anche se è stata ridicolizzata, in realtà è stato un movimento estremamente importante, specialmente per i giovani, per dare loro una motivazione a quella che è una delle più grandi sfide che devono affrontare, specialmente loro, a cui diamo in eredità questo pianeta.
Abbiamo sentito che per contrastare il riscaldamento globale sarebbe importante sia ridurre le emissioni di gas serra, sia sviluppare tecnologie capaci di sequestrare la CO2 dall'atmosfera. E una di queste tecnologie ce l'abbiamo a disposizione da migliaia di anni. Sono le piante. Le piante hanno un ruolo chiave nel combattere il riscaldamento globale. Sono serbatoi importantissimi di carbonio, devono essere conservati e protetti. Ce ne ha parlato Federico Magnani, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari.
Dobbiamo ricordare che questo serbatoio non è un serbatoio statico. Le piante sono lentissime nei loro cicli di vita, ma non sono rocce, sono anzi organismi dinamici, capaci di sequestrare ogni anno nuovo carbonio dall'atmosfera andando a sottrarlo e controbilanciando in questo modo quelle che sono le emissioni da parte dell'uomo. Ecco, per dare una cifra, sappiamo oggi che ogni anno gli ecosistemi terrestri sottraggono all'atmosfera il 27%, diciamo un quarto del carbonio che l'uomo immette. E altrettanto fanno gli oceani, per cui se non ci fossero questi ecosistemi i nostri alleati per controbilanciare gli effetti dell'inquinamento, la situazione sarebbe sicuramente peggiore.
Le foreste ricoprono un terzo della superficie della Terra, ma la loro distribuzione non è omogenea. Più della metà, infatti, si trova in soli 5 paesi: Russia, Cina, Brasile, Stati Uniti d'America e Canada. Ogni anno la quantità di foreste cambia. È stato stimato che, a livello globale, la deforestazione ci fa perdere 10 milioni di ettari di foresta all'anno, mentre l'espansione dei boschi ce ne fa guadagnare 5 milioni. Il risultato è comunque una perdita netta di foreste.
A livello globale la deforestazione, lo sappiamo tutti, è un problema pressante, anche se per fortuna non drammatico come temevamo qualche anno fa. È importante appunto distinguere le diverse aree del globo. La situazione in alcune parti del globo sta migliorando, era migliorata fino a qualche anno fa in Brasile, adesso purtroppo è nuovamente peggiorata. Ci sono altre aree del globo che tendiamo a trascurare, come il Centro Africa, dove il problema è ancora più pressante. E è importante dire che invece nei paesi temperati e boreali, quindi in Nord America, in Europa, in Cina anche, il bilancio è positivo. Il bosco si sta espandendo, non si sta riducendo. Se guardiamo alla copertura forestale dell'Italia, non è inferiore a quella di 50 anni fa, anzi è notevolmente aumentata. Perché? La ragione è molto semplice: perché nei nostri paesi abbiamo già ampiamente deforestato nei secoli passati. La deforestazione è un problema pressante, ma non è un problema, non è una catastrofe imminente. È un problema su cui lavorare, ma questo è importante ricordarlo, perché se pensiamo ai problemi dell'ambiente come delle catastrofi imminenti, la tentazione è quella di rinunciare a combattere, mentre sappiamo che sono dei problemi pressanti, ma che siamo in grado di affrontare e di risolvere, come altri ne abbiamo risolti in passato, con un impegno costante e serio. Penso che sia importante mantenere le problematiche in prospettiva.
E una prospettiva certamente favorevole è quella che ci permette di studiare questi ecosistemi dall'alto. I dati satellitari hanno introdotto negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione nel settore dell'ecologia. Con il satellite oggi siamo in grado di avere il polso dello stato della biosfera, rilevando la sua evoluzione nel tempo e le differenze da un luogo all'altro.
I satelliti sono diversi anni che li abbiamo a disposizione, ma tante cose sono cambiate negli ultimi anni. Mi ricordo anni fa ero a un convegno negli Stati Uniti e c'era un collega che diceva: usare i dati da satellite è come cercare di bere da un idrante. L'acqua c'è, ma il problema è gestirla. E effettivamente il problema era questo, cioè delle quantità di dati enormi che anche i centri di ricerca più avanzati facevano fatica a gestire. Oggi abbiamo delle quantità di dati ancora maggiori, ma abbiamo anche gli strumenti per gestire questa massa di dati, computer realmente potenti. Possiamo oggi analizzare non un solo bosco, ma l'intero bioma, l'intera superficie terrestre per periodi non di un anno, ma di decenni, e quindi avere il polso di come nel tempo e nello spazio varino i disturbi. Quali disturbi? I tagli da parte dell'uomo, la ricrescita del bosco dopo che il bosco è stato disturbato, altri disturbi naturali, gli incendi, le trombe d'aria, tutto quello che va a disturbare il sistema. E quindi abbiamo realmente gli strumenti per disegnare delle politiche efficaci, perché non c'è una politica efficace se non c'è una base di dati su cui andare a costruire. Ecco, per la prima volta abbiamo questa possibilità.
I dati raccolti dai satelliti potranno anche darci informazioni rispetto allo stato di salute delle piante. L'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, con il progetto FLEX, metterà in orbita un satellite capace di misurare con elevata risoluzione la fluorescenza della vegetazione, un parametro con cui si misura l'attività fotosintetica, lo stato di salute o di stress della vegetazione forestale e agricola. Ma in che modo i dati satellitari possono essere utili per lo studio degli ecosistemi forestali?
Questo è importante anche nella prospettiva di cui si parlava prima, cioè della interazione con il cambiamento climatico, perché appunto il bosco non è un'entità passiva, ma viene fortemente influenzato in maniera spesso molto dinamica, anche se non ce ne rendiamo conto, e dalle condizioni meteorologiche e dal cambiamento del clima. Capire come risponde a questa variabilità ambientale è importantissimo. Noi pensiamo che il bosco sia sempre lì, più o meno faccia sempre le stesse cose, ma invece reagisce a volte anche nell'arco di pochi secondi o pochi minuti alle condizioni ambientali. Perché allora questo è importante? Perché se cambia il clima non è detto che il bosco continui a darci la mano che attualmente ci sta dando. Siamo sicuri che il bosco continuerà a fare lo stesso anche in avvenire? No, non siamo sicuri. Perché ci sono ecosistemi che sono molto sensibili ai fattori climatici. Quindi abbiamo bisogno di questi strumenti per capire cosa succede non solo dietro casa nostra, ma anche in zone remote ma importantissime del globo, per riuscire a capire cosa stiamo facendo alla nostra terra, alla nostra madre terra, ma anche per capire se e come gli ecosistemi globali riusciranno a darci una mano a rallentare questo processo, comprarci tempo per riuscire a risolvere il problema.
Allearci a questi ecosistemi, quindi, per guadagnare tempo e cercare di affrontare questa grandissima sfida. Con queste parole positive di fiducia siamo arrivati alla fine della prima puntata di Research Corner. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento in questo angolo dove la ricerca dell'Università di Bologna si mette al microfono.